servo di Dio Vladimir Gikan, 1873-1954. Il nucleo originale della Romania moderna si costituì a metà del secolo XIX con la fusione del Principato di Moldavia con quello della Valacchia. Erano terre cristiane ma assoggettate all'impero turco in una specie di vassallaggio. L'ultimo principe regnante di Moldavia, prima della fusione, era stato Gregorio Ghica X, nonno del nostro Vladimir. Il bambino nacque però a Costantinopoli, dove il papà, generale Giovanni Ghica, risiedeva in qualità di ministro plenipotenziario del nuovo Principato di Romania presso la Sublime Porta. Era il giorno di Natale del 1873 e Vladimir fu subito battezzato e cresimato nella Chiesa ortodossa. Tiravano venti di guerra tra l'impero russo e quello ottomano. Rientrato in patria, Giovanni Ghica assunse il comando dell'esercito romeno e prese parte al conflitto schierandosi con lo zar e riuscendo finalmente a strappare la sospirata indipendenza dai turchi. Sul trono di Romania fu chiamato Carol I di Hohenzollern. Giovanni Ghica fu nominato ambasciatore a Parigi. Fece subito trasferire in Francia la famiglia, ma prima di poterla raggiungere morì a Mosca per una congestione polmonare contratta mentre assisteva ai funerali dello zar Alessandro II. La moglie, Alessandrina Moret di Blarenberg, di antica nobiltà francese, decise allora di fermarsi a Tolosa, dove aveva degli amici, per garantire in modo migliore l'educazione dei bambini. Vladimir aveva allora 8 anni. In Francia egli compì l'intero percorso scolastico fino a laurearsi in diritto all'Università di Tolosa, poi passò a Parigi per studiare scienze politiche, ma frequentando contemporaneamente corsi di medicina, di botanica, di arte, di filosofia e di storia. Aveva un'intelligenza prontissima e raffinata, incline ad individuare immediatamente il centro delle questioni e a penetrarlo in maniera appassionata. Più complesso fu l'iter della sua formazione religiosa. La mamma era una fervente ortodossa e da lei Vladimir assorbì il meglio della tradizione spirituale dell'Oriente cristiano. A Tolosa però non esistevano né chiese né comunità ortodosse, così anche per bilanciare l'inevitabile influsso che i compagni cattolici avevano sul ragazzo, la mamma permetteva che alla domenica la governante conducesse con sé il ragazzo al culto riformato. A Vladimir esso parve freddo e moralistico e aride gli sembrarono le disquisizioni bibliche dei circoli protestanti, mentre il cattolicesimo lo attraeva irresistibilmente perché lo percepiva in continuità con la sua fede ortodossa. Intanto il fratello più giovane, Demetrio, aveva intrapreso la carriera diplomatica ed era stato nominato segretario di ambasciata a Roma. Vladimir lo seguì con entusiasmo, desideroso di penetrare nel cuore del cattolicesimo. Vi giunse nel 1898, a 25 anni, e poté frequentarvi gli ambienti più prestigiosi, sia dal punto di vista culturale che religioso. Nel 1902, assieme alla regina Natalia di Serbia, sua cugina, decise ufficialmente di farsi cattolico, dato che nel cuore, diceva, lo era già da molto tempo. Dirà in seguito: «Ho aspettato 16 anni prima di decidermi. Più aspettavo, più la mia anima si infiammava, perfino la notte la chiamata si faceva sentire». La conversione fece clamore in Romania, dove ci fu chi accusò il giovane principe d'aver tradito i suoi antenati e la sua stessa patria. Ma Vladimir rispondeva alle accuse con delicata arguzia. «Io», diceva, «mi sono fatto cattolico per essere più ortodosso». A non darsene pace era però la sua stessa mamma, tanto più quando intuì che il figlio intendeva perfino farsi sacerdote. Per scongiurare il pericolo, ella si rivolse paradossalmente allo stesso Papa, chiedendogli di dissuadere il figlio da una scelta che la famiglia e la patria non avrebbero potuto sopportare. Tutto considerato, il Santo Pontefice Pio X ritenne di aderire alla richiesta della madre e consigliò al principe Vladimir di restare nel mondo, testimoniando la fede negli ambienti sociali e culturali in cui era già così bene inserito. Il giovane obbedì, ma organizzò la sua vita in modo da prepararsi davvero alla sua inedita missione laicale, seguendo l'intero corso di studi filosofici e teologici in una facoltà pontificia fino alla laurea. Inoltre, per testimoniare la fedeltà alle sue origini e alla sua patria, si dedicò ad approfondite ricerche storiche nella Biblioteca Vaticana. Così, in quei primi decenni del Novecento, il principe Vladimir Gicha divenne una personalità piuttosto inconsueta. Era un teologo laico, quando ancora non esistevano, missionariamente impegnato nei salotti della capitale e nelle ambasciate. E per non diventare un teologo salottiero missionario o un missionario dei ricchi, passava il tempo libero coi poveri, negli ospedali e negli ospizi della capitale. Dopo alcuni anni da Roma si spostò a Tessalonica, dove il fratello era stato nominato console generale, ed ebbe modo di incontrarvi una straordinaria figura di suora di origine fiorentina che lo introdusse nel vasto ambito della operosa carità cattolica, quello multiforme, intelligente, tenero, intraprendente, inventato da San Vincenzo de Paoli. Vladimir aveva sempre mantenuto stretti rapporti con la sua terra d'origine, dove la famiglia Gicha si recava ad ogni estate. Ed ecco che, osservando l'opera di quella suora straordinaria, anzi collaborando fattivamente con le sue imprese di carità, Vladimir fu colpito da una intuizione determinante. La Chiesa Cattolica di Romania non possedeva allora nessun istituto dedito alla carità. Riusciva a preoccuparsi della vita spirituale dei fedeli, ma non aveva abbastanza forze per curarsi contemporaneamente dei corpi e delle anime dei poveri, e ciò impediva una completa circolazione dell'amore di Dio nell'organismo ecclesiale. E com'era possibile instaurare un vero dialogo tra la maggioranza ortodossa e l'esigua minoranza cattolica se i cattolici non parlavano anche il loro linguaggio più persuasivo, quello della carità sociale? Per introdurre in Romania una comunità religiosa, oltre al consenso del Vaticano, ci sarebbe voluta addirittura una legge del Parlamento rumeno, ciò che era praticamente impossibile. Ma Gicha vi riuscì lo stesso, con uno stratagemma. Si fece accompagnare a una mostra da due suore italiane e aprì con loro un piccolo ambulatorio a Bucarest che chiamò Bethlehem Maria e si affollò immediatamente di centinaia di malati. Benché fosse un principe, egli dava una mano in tutte le incombenze pratiche, anche a rigovernare, tanto che lo chiamavano scherzosamente Suor Vladimir. Attorno all'ambulatorio cominciarono a gravitare poi, in perfetto stile vincenziano, un centinaio di dame di carità, e c'erano tra esse principesse e donne del popolo. E Vladimir diceva che la vera democrazia consisteva proprio in questo, che con l'esercizio della carità le donne del popolo diventavano dame allo stesso modo delle signore. Così in quegli anni egli cominciò a elaborare quella liturgia del prossimo, l'espressione sua, che doveva diventare una costante del suo pensiero e della formazione che impartiva. Liturgia del prossimo, spiegava, vuol dire che nella visita ai poveri bisogna celebrare l'incontro di Gesù con Gesù. Doppia misteriosa liturgia, il povero vede Cristo venire a lui sotto le specie di colui che lo soccorre e il benefattore vede apparire nel povero il Cristo sofferente sul quale si china. Ma per ciò stesso è un'unica liturgia, infatti se il gesto è compiuto come si deve, da ambedue i lati c'è soltanto Cristo. Cristo Salvatore viene verso Cristo sofferente e ambedue si integrano nel Cristo risorto. In tal modo, la liturgia eucaristica celebrata sull'altare si prolunga nella vita, si prolunga nella visita ai poveri. Non si tratta di altro, diceva, che di dilatare la messa nella giornata, e nel mondo intero come onde concentriche che si propagano a partire dalla comunione eucaristica del mattino. Perciò Vladimir, quando lo chiamavano per qualche necessità, si incamminava pregando: «Signore, vado a trovare uno di quelli che tu hai chiamato altri te stesso. Fa che l'offerta che gli porto e il cuore con cui gliela donerò siano bene accolti dal mio fratello sofferente. Fa al tempo stesso che il tempo che passerò con lui porti frutti di vita eterna per lui e per me. Signore, benedicimi con la mano dei tuoi poveri. Signore, sostienimi con lo sguardo dei tuoi poveri. Signore, ricevi anche me un giorno nella santa compagnia dei tuoi poveri». E la stessa preghiera recitavano tutte le dame di carità. La simpatia dei rumeni verso le suore andava sempre più crescendo e divenne venerazione durante l'epidemia di colera che decimò l'esercito e la popolazione in seguito alla guerra dei Balcani del 1913. Sulle rive del Danubio furono allora costruiti 4 lazzaretti, affidati all'equipe dell'ambulatorio cattolico. Il principe Vladimir trascinava tutti con l'esempio e si donava senza risparmio, incurante del rischio. Accorreva ad ogni richiesta, anche nel buio della notte, rischiando di precipitare a capofitto, come gli accadde una volta, nella fossa dove si raccoglievano gli escrementi dei malati. E un giorno, perché si potesse effettuare un trapianto sul volto ustionato di un infelice, non esitò a offrire la propria pelle, convinto che chi si spoglia per gli altri si riveste di Cristo. Al termine della guerra, il re fece assegnare alle suore l'unica medaglia al valore militare di tutta la campagna biblica, consegnandola nella mano del principe Ghica. Intanto il fratello Demetrio aveva ottenuto la nomina di ambasciatore al Quirinale e Vladimir ne approfittò per tornare a Roma. Vi restò durante la Prima Guerra Mondiale, curando i legami tra la patria e il Vaticano e continuando ad assistere malati e poveri nei diversi ospedali della città. Poi seguì nuovamente il fratello, nominato ministro della legazione di Romania in Francia. Parigi era allora tutto un fiorire di intelligenza cattolica e di fervore cristiano. Tra filosofi, letterati, artisti, il messaggio di Teresa di Lisieux si imponeva con tutto il suo fascino. Erano da poco scomparsi Charles Péguy e Charles de Foucault. Si faceva sentire l'influsso determinante di Léon Blois. Si affermava il genio di Paul Claudel, di Jacques Raï Samaritain, di Emmanuel Mounier, di François Mauriac, di Francis James, di Louis Massignon e di Maurice Blondel. Tra di essi, Ghica si sentiva pienamente a suo agio e si immerse con gioia in quella amicizia cristiana che coinvolgeva mente, cuore ed esperienza. Intanto gli era morta la mamma e prese a domandarsi se la sua vocazione non fosse ancora quella del sacerdozio a cui aveva dovuto un tempo rinunciare. A deciderlo fu il giudizio di un'anima buona che gli offrì un criterio che trovò piena corrispondenza nella sua anima: la celebrazione di una sola messa è più efficace di tutte le altre opere che si possano compiere per il bene della Chiesa e dell'umanità. Fu ordinato sacerdote nel 1923 a 50 anni, attorniato dai rappresentanti di tutte le famiglie regnanti d'Europa, e il Papa gli concesse l'appartenenza sia al rito latino che a quello orientale, oltre ad ogni più ampia facoltà e privilegio per poter esercitare il ministero in ogni parte del mondo a vantaggio di ogni categoria di fedeli. Apparteneva al clero di Parigi, ma gli era affidata la cappellania della Chiesa degli stranieri. Divenne così punto di riferimento per tutti gli emigrati. Rivestito di una cappa scura, col volto illuminato da una lunga capigliatura bianca e da una lunga candida barba, con la sua fisionomia dolce e fine, dallo sguardo penetrante, sembrava, così dicevano i suoi amici, un santo da vetrata, una icona vivente. Impressionava l'estrema concentrazione con cui celebrava la Santa Messa, tanto che il Gheon, che lo conobbe, applicava anche a lui ciò che aveva già scritto a proposito del curato d'Ars: di un buon prete si dice che celebra bene la sua messa, di un prete fervente si dice che vive la sua messa. Il santo curato d'Ars moriva la sua messa. Così l'abbé Ghica sembrava rivivere nella messa tutte le sofferenze di Cristo in croce. Anche il suo confessionale era assiepato quasi sempre da persone tormentate, tra cui non mancavano rifugiati russi, anarchici, ebrei, gente dedita allo spiritismo, spretati, invertiti, indemoniati. E le conversioni erano frequenti, perché Vladimir aveva una straordinaria capacità di introspezione e di commossa partecipazione ai drammi intimi dei suoi interlocutori. Il fondamento della sua azione pastorale era un convincimento incrollabile della realtà di Dio. Non sopportava che si parlasse di Dio come di un ideale, o che si discutesse dell'ideale cristiano, o che si insistesse sulla necessità di avere un ideale nella vita. Diceva che i discorsi attorno all'ideale erano quasi sempre un modo di sfuggire alla realtà di Dio. La questione più importante, insegnava, è mettere la realtà di Dio al suo vero posto di realtà. Bisogna riconoscere incessantemente la realtà di Dio, trovare e segnare il posto della realtà di Dio, professare e manifestare la realtà di Dio in tutte le cose, soprattutto là dove è più evidente. E insisteva: noi restiamo fuori dalla più elementare verità, fuori dell'ordine universale, fuori di ogni possibile progresso, se non guardiamo a Dio come alla realtà più presentemente, più intensamente reale di quanto non siamo reali noi stessi o il mondo intero. E applicava questa certezza a tutto. Diceva che senza Dio noi non riusciamo mai ad avere una vera intimità col reale. Diceva che i cuori puri che vedranno Dio sono anche i soli a vedere le cose di questo mondo. Diceva che nella scienza l'uomo non fa altro che mendicare dalle cose qualche segreto della loro obbedienza a Dio. Diceva che bisognava mettere la propria anima nella piena realtà di Dio, perché soltanto così si riesce a metterla nella piena e sicura verità delle cose di questo mondo. E di queste convenzioni lui viveva, a un punto tale che sembrava affascinato da tutti quei luoghi sacri dove Dio si faceva esplicitamente presenza. Anzitutto la presenza di Dio nell'Eucarestia, davanti alla quale restava immobile, come se non riuscisse. Un cuore di carne batte per l'eternità. Poi la presenza di Dio nei fratelli. Niente rende Dio così prossimo come il prossimo. Metti Dio in tutto ciò che fai, lo troverai in tutto ciò che ti accade, spiegava. E poiché egli viveva esattamente ciò che insegnava, Dio sembrava irraggiare dalla sua stessa persona, al punto da soggiogare dolcemente chi lo avvicinava. Il fatto era che Vladimir Ghica, con la sua certezza circa la realtà di Dio fattasi presenza, si manteneva in uno stato di preghiera continua, e chi lo avvicinava aveva l'impressione di essere accolto dentro il permanente amoroso dialogo che egli intratteneva con la Trinità Santa. Intanto in Francia, nel cerchio dei grandi amici di cui abbiamo parlato, si faceva strada il sogno vissuto da Charles de Foucault: seguire Cristo senza forme precostituite, rispondendo al bisogno di chiunque si incontri sul proprio cammino. Nella Chiesa esistevano tanti ordini e istituti religiosi, cominciavano ad affermarsi i primi istituti secolari e iniziava con l'Azione Cattolica la stagione dell'apostolato dei laici, ma Ghica sognava un'avventura nuova: radunare attorno a sé dei cristiani che avessero come unica regola la carità e accettassero di vivere amando Dio e il prossimo in ogni circostanza, senza regole, senza obiettivi precostituiti, ma assecondando sempre le preferenze di Dio. Non soltanto Dio lo vuole, ma Dio lo preferisce, doveva essere il motto di queste anime. Desiderio di fare sempre quello che Dio preferisce. Questa doveva essere la regola. L'opera sarebbe stata dedicata a San Giovanni, l'evangelista della carità. Ci sarebbero stati fratelli e sorelle disposti a vivere in comunità e a dedicarsi pienamente all'opera, e attorno ad essi un gruppo più vasto, la famiglia di Giovanni, che li avrebbe sostenuti. Impegnando la sua eredità, acquistò a questo scopo ad Oberiv, paesino sperduto tra i boschi, una vecchia abbazia cistercense che risaliva al Medioevo, ma che da secoli era stata trasformata in penitenziario e infine messa in vendita. Solo a restaurarla c'era da tremare di scoraggiamento, ma a Vladimir tutto sembrava possibile, anche perché non era molto portato ai programmi ben definiti, né si intendeva di problemi contabili. Vi installò un piccolo gruppo di discepole quando l'edificio era ancora privo di luce elettrica e di riscaldamento e di ogni altro benché minimo comfort. Sistemarono in qualche maniera alcuni locali per la comunità, poi una piccola ospiteria dove cominciarono ad arrivare ospiti di passaggio. Pian piano si ammassarono rifugiati d'ogni specie, dagli emigrati ai pellegrini, agli emarginati, ai girovaghi. Sono degli sradicati, diceva, bisogna amarli, comprenderli, salvarli. Vladimir vedeva in essi l'esemplificazione di quella teologia del bisogno che aveva messo a fondamento della sua impresa. Ma l'insieme si faceva sempre più eterogeneo e ingovernabile, e non mancarono episodi spiacevoli. Oltretutto, lui personalmente aveva scelto di proiettarsi in avanti, andando a vivere tra i diseredati della periferia di Parigi, laddove l'assenza di Dio era più sensibile. Secondo il suo progetto, la comunità di San Giovanni col tempo avrebbe dovuto aprirsi missionariamente in tutte le direzioni, e allora lui, proprio come fondatore, aveva deciso di precederla. Aveva ottenuto una baracca a Villejuif, un quartiere periferico dove si ammassavano stracciaioli e barboni, ed era andato a vivere tra di essi, contento di potervi celebrare la messa e adorare l'Eucarestia alla maniera di Charles de Foucault nel deserto. All'inizio lo rifiutarono, gli rubarono anche quel poco che aveva, poi lo presero a sassate, poi vennero i bambini ad accompagnarlo ogni giorno a prendere acqua alla fontana, aggrappati solennemente alla sua ampia cappa nera. Lo chiamavano Babbo Natale a causa dei lunghi capelli bianchi e della barba fluente, e si fermavano volentieri a giocare nella baracca mentre egli celebrava messa. A loro Vladimir spiegava la liturgia del giorno, raccontava la storia di Gesù, con loro discuteva dell'esistenza di Dio e diceva che i bambini sono perfettamente capaci di capire la teologia tomista. Col tempo si attirò la simpatia di tutti, perfino di un comunista anarchico, feroce anticlericale, tubercolotico, che abitava nella baracca vicina alla sua. Entrò con una scusa nel povero Tugurio, si lasciò riversare addosso una marea di insulti, opponendo soltanto una silenziosa, dolce serenità. Poi gli posò affettuosamente una mano sulla spalla. «Non mi tocchi!» gridò l'uomo arretrando. «Se qualcuno ci vedesse potrebbe pensare che siamo amici!» «Ma noi siamo più di questo!» rispose Vladimir. «Siamo fratelli!» E divennero fraternamente amici, al punto che il poveretto morirà rappacificato con Dio e con gli uomini. L'esperienza si concluse nel 1930, quando i disagi, il freddo soprattutto e la mancanza di cibo, fecero ammalare la Beghica. L'arcivescovo ne approfittò per inviare un'equipe di giovani curati, che trovarono un ambiente così ben dissodato che Villejuif divenne in fretta la migliore parrocchia delle periferie. Poi si concluse con un apparente fallimento anche l'esperienza di Aubervilliers. La regola di seguire sempre ciò che Dio preferisce è affascinante, ma è anche efficace quando davvero Dio è messo al primo posto, ma si presta a troppe ambiguità quando persone immature scambiano facilmente le proprie preferenze con quelle di Dio. Di questo Vladimir non aveva tenuto conto. Pian piano i collaboratori assecondarono progetti divergenti e si dispersero. Per il fondatore fu una prova molto dura, una vera notte dello spirito che lo angustiava, si sentiva abbandonato, dubitava di essere lui stesso venuto meno alla sua missione. Poi capì che anche quel fallimento rientrava nelle preferenze di... e si abbandonò ad ogni richiesta apostolica e missionaria. Accorreva in Romania, a Bruxelles, a Varsavia, a Copenaghen. Quando gli dicono che qualcuno ha bisogno di lui, parte, aggiungendo, se il caso, una nuova tappa ai viaggi già programmati, come se si trattasse di girare l'angolo. Incontra in tal modo noti personaggi del tempo in crisi di fede, celebri artisti e letterati in crisi morale. Non è raro che dalla sua bocca, dopo poche battute, escano consigli che l'interlocutore non si attende affatto, come fatevi battezzare oppure confessatevi. Sa essere misericordioso ma anche deciso. Intanto sembra diventato il confessore delle strade. Se è necessario, ascolta le confessioni in stazione, al bar, in metro, in negozio, in teatro, in una sala di concerti, oppure in treno o in battello, dove prende sempre l'ultima classe. Spesso il suo cammino è disseminato di incontri fortuiti, durante i quali accadono colloqui decisivi che si tramutano in miracolose conversioni e in durature amicizie. Scrivendo la prefazione a un libretto di pensieri spirituali composti da Vladimir, Jacques Maritain ne tracciò questo affettuoso e umoristico profilo. Disponibile a tutti i richiami che l'invitano al servizio delle anime, Monsignor Ghica è sempre in viaggio. La mattina è in Congo, a mezzogiorno a Buenos Aires, per il tè delle 5 a Tokyo, ma che dico, eccolo a Calcutta, poi a Melbourne, poi col cuore sempre a Parigi. Questa stupefacente disponibilità è la mobile facciata di una bontà che non ha confini. Perfino il Papa, che gli aveva inflitto la dignità ecclesiastica di protonotario, chiedeva a volte a qualche conoscente comune: in quale parte del mondo si trova adesso il vostro vagabondo apostolico? Celebre restò il viaggio in Giappone, dove Ghica aveva amici illustri, ma dove si recò solo per accompagnare un gruppo di monache carmelitane scalze che andavano a fondare il primo monastero. Per loro aveva ottenuto un passaggio gratuito in nave. A Tokyo va a trovare l'amico ammiraglio Yamamoto, un eroe di guerra divenuto cattolico, che gli procura un'udienza con l'imperatore. Per l'occasione Vladimir ha imparato a dire in giapponese «Che Dio ti benedica». Gli spiegano che è assolutamente impossibile benedire il Mikado, perché il Mikado, l'imperatore, è Dio. L'imperatore, allora Vladimir, si fa modificare la frase «Che Dio onnipotente ti benedica». L'imperatore si trattiene a lungo con Ghica in francese e gli confida di avere una grande pena nel cuore. «Ditemela», risponde Vladimir, «e io vi darò la benedizione di Dio». La pena del Mikado è di non avere un figlio maschio. «Imperatore, io vi darò la benedizione di Dio e Dio vi darà un figlio». Così dicendo, i due si alzano in piedi, l'imperatore china il capo, Ghica pronuncia la benedizione in lingua giapponese mentre i dignitari presenti si precipitano su di lui esterefatti per impedirglielo, fermati solo da un gesto deciso del loro Dio in terra. L'anno dopo l'imperatore ebbe un figlio. Il viaggio in Giappone diede a Ghica l'opportunità di visitare un lebbrosario e di cominciare a immaginare la fondazione di un'opera simile in Romania, dove molti lebbrosi vivevano in condizioni di estremo degrado e abbandono. Pensò che non ci sarebbe stata al mondo cosa più bella che, diceva, vedere fiorire su dei corpi decomposti delle anime di santi. E cominciò subito a prendere i contatti per una fondazione che voleva realizzare personalmente, impegnandovi gli ultimi anni di vita. Si trovava in patria, dunque, quando scoppiò la Seconda Guerra Mondiale, che mise fine ad ogni idea di lebbrosario. Intanto la Romania veniva invasa da un fiume di profughi polacchi che fuggivano dalla loro patria, soffocata dalla terribile morsa stretta dai nazisti e dai sovietici. E Ghica applicò ancora la sua teologia del bisogno, restando a prendersi cura di quella massa di nuovi diseredati. Intanto la Romania si alleava con la Germania nazista e al governo c'era chi ne assorbiva il veleno razzista, partecipando allo sterminio degli ebrei e degli zingari. Ghica lavorava soprattutto a preservare i giovani da quel veleno, insegnando che schierarsi contro ogni tirannia, contro ogni crudeltà, e non temeva di affermare, quando sembrava vincente, che l'orgoglioso spiegamento di forze dei nazisti non era altro che debolezza, di cui non era difficile prevedere il crollo. Nel 1944 Bucarest viene bombardata dagli anglo-americani, si contano 12.000 vittime. Vladimir resta in città per soccorrere i feriti. Inizia l'invasione russa e il fronte di guerra si inverte. Al termine del secondo conflitto mondiale, la Romania è sotto il tallone delle truppe sovietiche di occupazione. Anna Pauker, un'ebrea rumena emigrata in Russia e rientrata in patria con l'Armata Rossa, diventa segretario generale del Partito Comunista, poi ministro degli esteri, poi vice primo ministro del paese, e progetta e realizza una spietata russificazione. Nel 1947 il re Michele è costretto ad abdicare e viene proclamata la Repubblica Popolare Rumena e la dittatura del proletariato. La Pauker sosteneva intanto che la cosa migliore, citazione, sarebbe stata annientare tutta la popolazione adulta rumena. Purtroppo, diceva, un certo numero deve essere mantenuto in vita per fornire il lavoro necessario per nutrire e far crescere i bambini. Però bisognava terrorizzarli, questi adulti, in modo che nessuno osasse mettere mano o immischiarsi nella educazione comunista dei bambini. La moneta corrente fu soppressa senza cambio, poi fu confiscata la proprietà privata e tutti i ricchi e poveri, il salario passato di volta in volta dallo Stato agli operai o ai suoi dipendenti. Per molti, soprattutto anziani o comunque sprovvisti di lavoro, ciò equivaleva a una condanna a morire di fame. Anche i principi Ghica, per detta greco-cattolica, e la sua forzata annessione a quella ortodossa, che del resto veniva asservita brutalmente allo Stato. Tutti e sei i vescovi greco-cattolici furono imprigionati, 5 morirono in carcere, 1 solo sopravvisse a 22 anni di prigione. La stessa sorte ebbero circa 600 preti. I cattolici latini vennero privati di ogni diritto e 4 diocesi su 6 vennero soppressi, il clero decimato. Le carceri si riempirono di centinaia di migliaia di rumeni, circa 1,5 milioni su 18 milioni di abitanti, molti dei quali colpevoli solo di essere credenti. I campi di concentramento, che erano stati inaugurati dai nazisti anche in Romania, furono riattivati dai comunisti. I processi erano il trionfo dell'arbitrio, condotti sulla falsariga di quello subito dal vicario della diocesi di Cluj, al quale i giudici dissero: non c'è nessuna prova contro di te, ma se sei in prigione è perché sei colpevole, colpevole di essere stato arrestato. Nelle carceri comuniste rumene furono sperimentate scientificamente nuove e inaudite tecniche di lavaggio del cervello e di controllo mentale. Centinaia di giovani, soprattutto seminaristi, furono sistematicamente tormentati nel corpo e nello spirito, ricorrendo a parodie liturgiche oscene e sataniche, fino ad ottenere dei perfetti automi che poi applicavano le stesse tecniche su altri giovani in una sorta di infernale catena di disumanizzazione. Durante il recente sinodo dei vescovi sulla Eucaristia, Monsignor Mureșan, presidente della Conferenza Episcopale Rumeno, ha detto: nel famoso periodo della rieducazione o del lavaggio del cervello, nelle carceri della Romania, per compromettere i sacerdoti, per ridicolizzare l'Eucaristia e per distruggere la dignità umana, i persecutori cercarono perfino di costringere i preti a celebrare con degli escrementi, ma non sono riusciti a togliere loro la fede. E già nel 49 l'Osservatore Romano denunciava: in nessun'altra pagina della storia si può leggere una cronaca simile di violenza morale e di persecuzione, ma anche una via crucis di libertà, di personalità e di dignità. Infatti, straordinariamente vi fioriva la santità. Alcune testimonianze che ci sono giunte dicono: noi non siamo mai stati così felici, non abbiamo mai sentito così intimamente la presenza di Dio e non abbiamo mai pregato con tanto impegno e tanta fiducia come nelle baracche della prigione. Monsignor Vladimir Ghica venne arrestato il 18 novembre 1952 mentre si recava al capezzale di un moribondo. Lo gettarono in una segreta del carcere militare assieme a un'altra ventina di sospetti, sacerdoti e laici. Gli strapparono la veste da prete, lo tennero per quasi un anno al freddo con i soli indumenti intimi, sottoposto a una 80ina di interrogatori notturni picchiato fino a fargli perdere la vista e l'udito, torturato con la corrente elettrica allo scopo di fargli confessare di essere una spia del Vaticano o di farlo almeno rinunciare all'unione con Roma. Quando rifiutava di firmare i verbali contraffatti, minacciavano di impiccarlo nudo in un viale di Bucarest, ma non si piegava. Non ammetteva che un qualunque avvocato d'ufficio pretendesse di parlare al suo posto. Gli altri prigionieri trovavano la forza di difendere la propria dignità guardando quel vecchio prete, fragile, eppure indomabile, che teneva testa ai giudici. Dopo un anno venne finalmente condannato a 3 anni di reclusione e gettato nella fortezza di Jihlava, in cui le prigioni scendevano fino a 8 metri sottoterra e le mura grondavano acqua. Si ritrovò così in una cella di 5 metri per 6, dove erano ammassati 44 prigionieri. In breve Vladimir diventò il nonno dolce e buono, al quale tutti si rivolgevano per avere conforto. Li ascoltava, li confessava, li aiutava a pregare, recitava il rosario con chi glielo chiedeva, con altri faceva la Via Crucis, distribuiva tra i più deboli metà del suo scarsissimo cibo e consolava i più disperati. La domenica improvvisava per loro una liturgia della parola e un po' di catechesi. L'aria era irrespirabile, la promiscuità insopportabile, ma per Ghica quella situazione realizzava lo scenario della prossimità suprema. Era la liturgia del bisogno, diventata carne, evidenza struggente, santità quotidiana. Poté così applicare letteralmente ciò che aveva annotato nei suoi pensieri, commentando l'episodio dei discepoli di Emmaus. Quando il giorno muore, i discepoli di Gesù possono essere riconosciuti solo dal modo in cui, come il loro maestro, sanno spezzare il pane, sacrificando per i fratelli il pane vivo dei propri corpi. Ed egli lo spezzava, consumando anche la sua flebile voce. Nelle lunghe, freddissime ore serali, tutti pendevano dalle sue labbra e non si stancavano mai di chiedergli qualche storia che illuminasse e riscaldasse le tenebre di quel terribile carcere. Vladimir conosceva di persona la storia gloriosa degli antichi principati rumeni, aveva frequentato le famiglie regnanti di quasi tutti i paesi del mondo, aveva conosciuto 4 papi, era vissuto in Vaticano e nella Città Santa, aveva viaggiato in tutti i continenti, aveva frequentato i salotti degli intellettuali e gli atelier dei più celebri artisti, e i detenuti lo attorniavano come bambini impazienti. Monsignore, per favore, un'altra storia. E Vladimir parlava a lungo, raccontando, descrivendo, dipingendo al vivo scenari, personaggi, inframmezzando la sua narrazione con riflessioni sulla sofferenza, sulla santità, sul prossimo, su Dio. Ed ecco che le mura della prigione sembravano scomparire e i prigionieri ricominciavano a credere nella vita, nella storia, nella bellezza del mondo, nella provvidenza divina che penetrava anche tra quelle pareti maleodoranti. Per lui, raccontò un testimone, i muri della prigione non esistevano, era libero, perché faceva la volontà di Dio. Così, riscaldato solo dalla carità di quel vecchio prete, passò il terribile inverno tra il 1953 e il 1954. Quando tornò la primavera, Ghica era ormai agli estremi, trasportato nell'infermeria del carcere, dove lo abbandonarono seminudo. Vi morì in totale solitudine il 17 maggio 1954. Aveva detto profeticamente: la nostra morte deve essere l'atto supremo della nostra vita, ma può accadere che Dio sia il solo a conoscerlo.